Mi chiamo Giuseppe Schiavone, sono sempre quello dell'altra volta. Questo è il secondo episodio del podcast in cui leggo a voce alta delle cose che pochissime altre persone hanno letto, ma che io avevo scritto comunque.
E via, si parte a mendicare. Primissimi secondi e già la prima elemosina.
Volevo fare un breve cenno introduttivo al primo episodio, aggiungendo un paio di cose. La prima è che ho comprato un microfono, un Amazon Basics cinesissimo da meno di 20 euro.
Ma certo, non sia mai che qualcuno pensi che Beppone ha i soldi. Beppone ha due grosse paure che paradossalmente sono uguali e simmetriche. Ve le racconto io che lo conosco abbastanza bene. La prima è quella di sembrare una persona che ha i soldi. La seconda è quella di sembrare una persona che non ha mai avuto i soldi. E di fatto, alla fine, questa roba si traduce in una serie di tentativi di understatement abbastanza patetici.
Che mi è arrivato in circa una settimana, da cui il ritardo con cui registro questo episodio.
Ritardo di cui peraltro nessuno ti aveva chiesto conto.
Sì, ma lascialo parlare! Perché sennò qua, cioè nel senso, ne va anche della buona riuscita del contenuto alla fine.
Sì, ma stai molto calmo, testa di cazzo.
Episodio che sto registrando, al contrario dell'altro, che è stato registrato di sera. Tra l'altro abbastanza di corsa in un pomeriggio, mi sto bevendo un cafferone e volevo raccontare una cosa che è successa da quando ho pubblicato il primo episodio. Al netto dei feedback che sono arrivati, che sono relativamente pochi, cioè al netto, uno dei feedback che mi è arrivato, detto che sono relativamente pochi appunto, ha paragonato diciamo, il gimmick delle tre voci con cui ho provato a vivacizzare un po' questo esperimento all'episodio del podcast Problemi di Jonathan Zenti, dedicato a Louis C.K., un episodio molto interessante in cui lui utilizzava questa deformazione della sua stessa voce per provare a dare spazio, diciamo, all'anima del maschio che ci abita,
All'anima dell'immortacci sua. Problemi è uno dei podcast con una delle sigle più belle che abbia mai sentito, che è quella che state sentendo sotto.
Credo che non sia un'invenzione originale sua, comunque pago i dovuti rispetti alla sua idea, provo a utilizzare lo stesso tipo di gimmick per fare una cosa che secondo me è significativamente diversa, cioè una specie di tentativo di autoanalisi attraverso l'analisi del testo. Chissà se è vero, non lo so. E niente, quindi questo è il secondo episodio dei pezzi miei e io sono sempre Giuseppe Schiavone. Il pezzo che volevo leggervi oggi è tratto da un romanzo, ho scritto anche questo con Riccardo Cimauri, la C sta per... È uscito, come dicono i giornalisti scarsi, per i tipi di Visiogeist, che è un editore di Asti, che in realtà è un amico mio e di Riccardo, si chiama... Non ho idea nemmeno in questo caso se posso utilizzare il brano per i fatti miei, ma non monetizzando niente. Sono abbastanza sicuro che nessuno verrà a cagarmi il cazzo. Volevo raccontarvi un attimo la storia di questo libro, prima di iniziare a leggervi il pezzo. Il libro abbiamo iniziato a scriverlo nel 2012 circa, io e Riccardo. Ci abbiamo messo più o meno 3 anni a finirlo e di fatto il libro poi è uscito nel 2016. Il titolo appunto è Dimenticheremo tutto e se guardate la copertina noi non risultiamo come autori, in realtà siamo gli autori, nel senso che questo è un libro un po' bizzarro di cui adesso provo a spiegarvi un attimo il concept. La verità è che quando sentivo nelle interviste gli scrittori dire ci ho messo 6 anni a scrivere questo libro, mi immaginavo loro seduti al tavolino per 6 anni immobili a cercare di pigiare sui tasti, scrivere, cancellare, eccetera. Noi ci abbiamo messo 3 anni banalmente perché abbiamo fatto altro, e immagino che questo sia il caso anche per molti dei libri i cui autori rivendicano di averci impiegato tanto tempo. Quello che è successo è che nell'iter, diciamo, di scrittura, cioè nell'iter creativo, ma anche poi in quello commerciale, cioè nel tempo che abbiamo provato a proporlo ad altre persone, ci siamo scontrati un po' anche con la pazienza che avevamo, che ciascuno di noi aveva, e la voglia che avevamo poi di lavorare insieme per più di un tot di tempo. Quando abbiamo iniziato a scriverlo eravamo estremamente entusiasti, ci trovavamo spesso il pomeriggio alla Pusterla, che è un baretto, immagino adesso in quarantena, chiuso da tempo, ma che non so nemmeno se fosse ancora aperto prima che chiudessero tutti i bar. Si trova proprio di fronte a Cookie, che è una vecchia pasticceria milanese, credo si chiami Via Molino delle Armi, la via. E niente, ci trovavamo lì, ci siedevamo con le Camel di Riccardo sul tavolo a bere il caffè, e poi a una certa ora iniziavamo a bere la birra. E volevamo scrivere questo libro con un'idea abbastanza precisa. Doveva essere il libro che raccontava il film, il prossimo film di Paolo Sorrentino. Chiaramente poi, quando abbiamo iniziato a confrontarci con gli editori, ci siamo accorti che non avremmo potuto usare il nome di Sorrentino. Sorrentino ha ricevuto una copia di questo libro prima che venisse pubblicata, abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare il suo nome, ce l'ha negata, non so se posso dire nemmeno questa cosa qua, però ormai l'ho detta. E la cosa interessante o strana che è successa quando abbiamo iniziato a mettere giù, diciamo, il canovaccio per questo libro è che avevamo una serie di intuizioni riguardo cosa potesse riguardare il film che Paolo Sorrentino avrebbe potuto scrivere. L'ultimo in un senso proprio, cioè nel senso che sarebbe stato l'ultimo della sua vita, della sua carriera.
Poi un giorno facciamo un podcast anche con tutti gli appena imparo ad utilizzare GarageBand meglio di così.
Un po' di queste cose si sono incredibilmente materializzate nel vero film che Paolo Sorrentino stava scrivendo, che all'epoca era La Grande Bellezza, del quale si sapeva relativamente poco, che poi sarebbe uscito in maniera ulteriormente paradossale prima del nostro stesso libro. E quindi in un senso ci siamo accorti in corso d'opera, cioè nel mentre che lo stavamo scrivendo, che la realtà stava scrivendo un libro diverso da quello che stavamo scrivendo noi. E a quel punto abbiamo un po' preso la tangente, e questo libro, che ha dentro anche una sceneggiatura, a un certo punto diventa completamente surreale, grottesco, che è un po' la cosa che fa ridere me e Riccardo. E niente, inizierei a leggervelo. Se per caso doveste sentire questo suono durante la lettura, è perché io, da quando sono piccolissimo, sono tricotillomaniaco, mi tocco compulsivamente i capelli e la barba quando sono nervoso, e anche se non c'è ragione di essere nervosi in questo momento, spesso, siccome mi tocco la barba e me la devasto e rischio di rimanere con la barba tutta bucata, ho un pettinino sulla scrivania che mi permette di pettinarmi la barba, soddisfacendo questo bisogno compulsivo senza distruggermi il viso. Vi leggo il disclaimer del libro e poi un breve prologo.
Ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti 9 minuti e mezzo, ma alla fine siamo arrivati al motivo per cui stiamo registrando questo podcast. Benvenuti.
Questo romanzo è interamente frutto della fantasia degli autori. Le vicende narrate, i personaggi e i luoghi descritti sono opera di pura finzione, per quanto gli autori riconoscono di essere, in buona misura, influenzati dal contesto storico e culturale che abitano. Per questo motivo nel testo sono presenti alcuni stereotipi, qualche caricatura e certi ritratti che qualcuno potrebbe trovare verosimili prima che grotteschi. Gli universi di senso che vengono evocati sono disponibili a chiunque e qui assumono una veste puramente metaforica, dove per metafora intendiamo il vecchio e semplice mestiere della fantasia: trovare significati ulteriori alla didascalia.
Sì, ma non è che se leggi veloce è meno noioso.
È come, ti ricordi quel tizio che a quella importante presentazione ti ha detto no, scusa, forse non ci siamo capiti, non devi parlare più veloce, devi dire meno cose. Me lo ricorderò per sempre, un messaggio importante. Non dite tante cose.
Gli autori ci tengono perciò a sollevare da qualsiasi responsabilità il gentile protagonista di questo romanzo, il noto regista Max Profeta, per le parole che indebitamente gli vengono attribuite. Firmato gli autori.
Non so se oggi riscriverei questo disclaimer come è stato scritto, e onestamente, se ricordo, non l'ho nemmeno scritto io. Credo che l'idea inizialmente fosse quella di inserire davvero una specie di introduzione che ci permettesse di dire: ok, dentro qua ci sono dei personaggi reali, ma non stiamo cercando di fare dire a loro delle cose che plausibilmente direbbero. Di fatto, leggendo il libro, è abbastanza chiaro che nessuno dei protagonisti, per quanto verosimile o reale, direbbe o farebbe mai le cose che ci sono dentro il libro. Dall'altro lato, mi sembra che questo modo di mettere avanti le mani sia abbastanza tipico delle cose che ho fatto e che purtroppo continuo a fare. Da un lato, in questo caso specifico, è una maniera di dire: guardate che anche se usiamo dei personaggi reali, siamo così originali da avergli fatto dire delle cose che vanno oltre il loro mero utilizzo. Però è anche una maniera di cercare di spiegare quello che stai facendo, perché non ti fidi abbastanza del fatto che altri capiranno il significato che tu avevi in mente in primo luogo. Questa è una cosa che vorrei disimparare a fare e che non sono ancora riuscito a disimparare.
Prologo. Bevo. A Malpensa girano fantasmi di Dopo Barba, Che sa di pioggia e di 24 ore.
Questa è una citazione da una delle canzoni che mi piace di più in assoluto, che è Uomini soli dei Pooh, che purtroppo credo nessuno tranne me e Riccardo abbia mai colto. È proprio, sono i primissimi versi del pezzo che vengono semplicemente un po' risistemati come in una specie di scarabeo. Spero che adesso, quando e se lo leggerete, vi accorgerete di questa roba.
Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel correre della sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera.
Vabbè, andiamo avanti. Vediamo la parola, va?
Inizi di strofe che non avranno mai un inciso. Così Malpensa rappresenta l'idea che del futuro avevo nell'83. Un futuro che hanno dovuto costruire a un'ora di macchina da Milano, mettendo 2000 nel nome, perché altrimenti non si capiva che era il futuro. Che infatti non è mai arrivato, offeso dalle monetine in faccia a Craxi e dall'insistenza della mediocrità nel resistere al banale. Ordino il secondo Ramazzotti. Il barista versa e mi fissa. Passa in rassegna la mia testa stempiata, i segni del tempo ai lati del naso, le occhiaie da maniaco sessuale o da adulto che ha pianto. A scarsa fantasia, le archivia alla voce stanchezza. Sono ancora un bell'uomo, lo sono sempre stato. Anche quando avevo 13 anni, avevo già la faccia da uomo. Questo spiega il mio insuccesso di ragazzino. Il barista sembra stupido, con il suo papillon fuori luogo e i denti gialli mentre sorride. Versa tutto nel bicchiere senza sbagliare e quando ha finito mi dice: «Prego, dottò». Milano è piena di gente del sud, o forse mi ha riconosciuto. Gli sorrido, in un trionfo di zampe di gallina, strizzando i miei occhi verdi e gialli. Uno vero, l'altro di vetro. Ho sempre trovato l'aeroporto di Malpensa un luogo molto evocativo. Mi piacerebbe un giorno scrivere o girare una scena ambientata qua dentro. Non è una cattiva idea. Forse prima o poi lo farò. Il McMenu grande con coca senza ghiaccio che ho affrontato prima impegna seriamente tutti i miei succhi gastrici. Il Ramazzotti li aiuta. Lo termino religiosamente, appoggio il bicchiere sul bancone umido e colloso, faccio un cenno al barista che ricambia cerimonioso. Afferro il trolley e sento il suo rumore mentre mi cammina dietro, appeso al braccio. Marco G. ha scritto che la gente non vive autenticamente in questi posti enormi e identici, che sono posti anonimi, non luoghi. Aeroporti, grandi magazzini, autogrill sono invece iperluoghi, posti dove tutto è molto più di quello che sarebbe da solo. La moltiplicazione dell'identico, la sua riproduzione, è molto più affascinante della difesa di qualche presunta specialità. Tyrek, per esempio, un rivenditore di cravatte che trovo di dubbio gusto, non sarebbe così attraente se non fosse qui, a Malpensa 2000 e in centinaia di altri stupidi aeroporti del mondo. Perché vende cappi colorati, è vero, ma in omaggio ti suggerisce l'esistenza di un mondo, un cosmo abitato di persone in cui comprare una cravatta prima di un viaggio diventa un'urgenza insopprimibile, un appuntamento col destino. Un mondo, questo, di cui evidentemente non ho la fortuna di far parte. In un impeto situazionista, acquisto una cravatta viola e me la faccio impacchettare in quelle confezioni strette di cartone fustellato.
Questo, come molti altri passaggi del libro, soffre un po' di quello che ci aveva segnalato All'epoca Malatesta, che è un'agenzia letteraria dalla quale volevamo essere rappresentati e alla quale avevamo mandato in lettura a pagamento il manoscritto. Ci siamo detti, io e Riccardo, ma se non siamo disposti noi a investire 50 euro in questa cosa, per quale motivo dovrebbe essere disposto un editore a investire qualcosa in più per stamparlo? E quindi niente, loro ci avevano restituito questo giudizio in cui ci dicevano che il libro non era un buon libro, sostanzialmente, ma era un libro ricco di buoni spunti, ma che soffriva un po' del tentativo da parte degli autori, cioè io e lui, di sembrare dei bravi scrittori. Cioè c'era dentro un tentativo forse un po' disperato, sicuramente abbastanza plateale nelle mie parti, se non altro, in cui cercavo di dare sfoggio della capacità di scrivere cose originali o non banali. È una cosa che non riconosco invece nemmeno rileggendole oggi nelle parti scritte da Riccardo, che mi sembrano caratterizzate da quell'eleganza minimale per cui io gli ho voluto bene come scrittore prima che come persona. La cosa che mi fa sorridere oggi è che, rileggendo questo prologo, c'è un passaggio nel quale questa stessa accusa rivolta nei confronti dell'originalità un po' strillata era nel testo. C'è scritto: l'insistenza della mediocrità nel resistere al banale, e in effetti all'epoca io mi sentivo una persona mediocre, forse ancora oggi, e pensavo che cercare di non essere banale fosse un modo di risultare meno mediocri. La verità è che scegliere la banalità è una scelta molto più originale rispetto a quella di sembrare speciali a tutti i costi. Qui a Malpensa 2000, anche se è una struttura concepita per rappresentare una comoda visualizzazione del futuro, ci sono alcune vecchie cassette di sicurezza. Io ne apro una e ci metto dentro un grosso faldone che avevo nel trolley. Chiudo, strappo la chiave dalla toppa, mi sfilo la catenina del battesimo, un filo sottile di oro bianco, la faccio passare attraverso l'asola della chiave e me la rimetto al collo. È fatta. Nella tasca interna della giacca ho un pacchetto di sigarette finito. Ho due stecche via, non resto senza sigarette dal famoso autunno del 98. Butto il pacchetto in un cestino non troppo vicino alle cassette. Dentro il pacchetto, che ora è nel cestino, c'è la batteria del mio cellulare. Passo senza scompormi attraverso il controllo bagagli, la più grande e inascoltata violazione dei diritti umani di tutti i tempi, e arrivo all'imbarco per ultimo.
Questa cosa del controllo di sicurezza degli aeroporti che è una violazione dei diritti umani è una delle robe che Beppone ha ripetuto per il maggior numero di volte nella vita, compreso il suo nome per presentarsi.
Sull'aereo, appena riposto in ordine il sacchettino rigido con la cravatta, che dimenticherò di proposito qui, e una volta posata la valigia nella cappelliera, mi siedo e allaccio la cintura molto stretta. Una hostess mi chiede se desidero un quotidiano. Mi metto gli occhiali da sole, perché temo che questa hostess con le caviglie grosse e il ciccione accanto a me mi abbiano riconosciuto. Porto sempre occhiali da sole e per questo ho sempre solo camicie col taschino. Ho solo occhiali da sole brutti, che mi mettono l'imbarazzo degli occhiali da sole, quello di avere degli occhi delicati da nascondere, di custodire una gelosia stupida e ingenua. «No, grazie», rispondo all'hostess. «Chissà le troie», mi fa questa versione obesa e brianzola di Thomas Millian che mi siede accanto. Si lancia senza motivo in questa volgarità, probabilmente convinto di stare aprendo una breccia nel senso di pubblicità imposto dalla presenza d'altri. Io, sinceramente, per l'imbarazzo che mi ha procurato a questo pasticcio immondo di cliché di personaggi da B-movie dei 70, lo invidio. Il viaggio sarà troppo lungo, come qualsiasi amicizia. Ma dove? Mi sono già organizzato un tour imperiale. Come scendo comincio a pippare e trapanare. Gli stringo la mano e dico il mio nome. Piacere, Pompeo. Mi metto comodo, per modo di dire, chiudo gli occhi e mi si apre la bocca. Forse mi sto già addormentando. Istupidito dall'apnea notturna e nonostante tutto quello che mi sta capitando intorno, certifico che il mio unico rammarico è quello di non possedere una camicia rosa. Con la cravatta viola farebbe un bel pandan.
Sentilo com'è compiaciuto a dire pom-pom, macra di erba.
È il mio ultimo pensiero prima di addormentarmi. Al risveglio l'avrò scordato, lasciandolo forse nella cappelliera a stropicciarsi insieme al cartone fustellato e al desiderio abortito di abitare in un mondo diverso e, come tutto quello che si immagina differente, di certo migliore.
E la Madonna, 20 minuti. No, raga, dobbiamo cercare di renderlo più compatto, comprimere, tagliare, non va bene.
A volte l'uomo è da solo, perché in testa strani tagli, perché ha paura del sesso, o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita l'ho già messo al muro, perché in un mondo falso un uomo vero. Dio delle città e delle mistica, se è vero che ci sei, ho viaggiato più di due. Vediamo se si può imparare questa vita e mangiare un po'.
Niente, questo era I pezzi miei, il secondo episodio. Vedete un po' che cazzo dovete fare. Ciao ciao.